Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Effettivamente la cosa più importante della vita è vedere Dio. È la cosa più importante. Perché se non vedo Dio, vedo la vita tramite un filtro falso. Se non vedo Dio, vivo la vita tramite un filtro falso. E se io vedo la vita tramite un filtro falso, sceglierò male. Se ho una cartina sbagliata e uso quella cartina per navigare le vie della vita, sbaglierò strada. Per forza, la cartina è sbagliata. Se io credo alle menzogne non vedendo Dio che questo o quello può soddisfare il mio cuore ed è falso, mi butterò in quello. E alla fine vivrò una menzogna e non mi darà quello che volevo ottenere. Perché ci sono persone che si consumano con lavoro? Parlavamo ieri a pranzo del fatto che tante persone sognano la fama, ma non la fama grande, la fama interiore. Cioè voglio vedermi come bravo, come mamma, come padre, come lavoratore. Io voglio essere bravo, voglio vedermi come bravo. Non davanti agli altri. E così sacrifico il Signore, sacrifico la famiglia, sacrifico la salute per impegnarmi in qualcosa di buono, mio lavoro, come esempio. È buono lavorare bene, è importante. Però voglio vedermi bene. C'è chi cerca di essere visto dagli altri, ma posso voler essere visto solo da me stesso. Stesso cuore? Ma uno lo fa solo vedendo se stesso. Uno, e quindi cerco di sempre fare. Non voglio mai dire no a nessun impegno, perché voglio essere, voglio l'approvazione, anche solo dentro di me, anche se gli altri non me lo danno. Ho chiesto una volta, anche qui, spesso è la cultura di andare in piazza per essere viste, tutte le belle donne facevano, anche le donne brutte ci vanno. Che vogliono essere viste. No, c'è questo desiderio di essere notati, anche se nessuno ti nota. E quindi abbiamo questo, stiamo cercando significato per la vita. Stiamo cercando significato per la vita. Perché se io cerco significato e se trovo approvazione vera o solo nella mia mente, che do a me stesso, il problema è che quella approvazione veramente non mi basta. Perché dentro di me so che posso perderla e so che non avrò valore. Ma quando io so che sono prezioso per Dio, quando io so che Dio grida di gioia per me, quando io so che Dio sta in silenzio per l'amore, cioè è talmente preso di amore per me che sta in silenzio, ricordate Sofonia? E quando capisco che sono amato, prezioso per Dio, l'Eterno, il tuo Dio, è in mezzo a te, Egli è il potente che salva, Egli esulterà di gioia per te. Nel suo amore starà in silenzio, si rallegrerà per te con grida di gioia. E quando io capisco che sono amato così, è un amore che non posso perdere, un amore che non dovevo guadagnare, il mio cuore è soddisfatto, tutto quello per cui cercavo, mi impegnavo, correvo, non ho più quel voglio, perché adesso il mio cuore è soddisfatto. Quindi lo scopo principale per leggere la parola di Dio, per conoscere il nostro Creatore, conoscere Dio. E stiamo leggendo l'Evangelo di Marco. Siamo arrivati al capitolo 4, quindi se volete trovare Marco 4, che ci mostra Gesù Cristo. I quattro Evangeli ci mostrano Cristo, e vedendo Cristo possiamo capire chi è questo e cosa mi offre, cosa mi comanda a ricevere. Incredibile. E quindi ricordate che i miracoli di Gesù, che vengono chiamati segni, perché sono segni, è la parola semion in greco, miracolo, è la parola per un segnale stradale che dice Gerusalemme, 300, come si chiama, stadri, no? Quello che era. Cioè, segnali stradali, segnali che indicavano cose. E questi miracoli vengono chiamati segni perché mostrano Egli è il Cristo, Egli è il Cristo. Quindi quando leggiamo, è da capire cosa che Dio vuole che notiamo. Leggo Marco 4 da 1 a 2. Poi prese di nuovo ad insegnare presso il mare, e una gran folla si radunò intorno a lui, tanto che egli, salito su una barca, vi sedeva stando in mare, mentre l'intera folla era a terra presso il mare. Ed egli insegnava loro molte cose in parabole, e diceva loro nel suo insegnamento, e certamente stiamo lasciando a metà, però voglio fare due o tre commenti qui. Una gran folla, perché nei capitoli precedenti, perché c'era una gran folla? Erano attirati ai miracoli. Miracoli! Questo qui poteva fare grandi cose! Oh, andiamo, andiamo! I miracoli erano per mostrare che lui è il Cristo, ma tanti volevano i miracoli per il vantaggio dei miracoli in sé. Non che interessava molto a loro capire chi è il Cristo. Non il Cristo che poteva salvare dai peccati, non era il loro peso. Volevano un re che poteva risolvere i loro problemi, guarire dalle malattie e magari liberarli dalla Roma, ma non un salvatore, non cercavano quello. Ma Gesù usava i miracoli, una parte per attirare le folle dove poteva insegnare del regno di Dio, ma qui dice che iniziava loro molte cose in parabole. Questo perché le parabole nascondevano le verità a chi non aveva un cuore aperto. In un certo senso Dio nasconde le sue verità, non dà perle ai porci. Getta dove, se uno ha il cuore giusto, oh, io voglio più di questo, voglio più di questo. E allora Dio dà più. Chiunque vuole Dio, riceverà di più. Questo è incredibile. Gravi peccatori che siamo, se io voglio più di Dio, Dio mi darà di più. Ma Dio non spreca le sue verità sulle persone sbagliate che non vogliono. Notate anche che Gesù insegnava a loro, non solo faceva i miracoli, ma sempre insegnava. Insegnava del regno di Dio, insegnava come essere perdonati, perché questo è il nostro bisogno, come essere salvati. Gli uomini tendono a focalizzare su questa vita. Gesù insegnava di pensare all'eternità. Allora, cosa insegnava? Leggo da 3 a 9. Quindi, e diceva loro nel suo insegnamento, e leggo adesso 3 a 9. Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Or venne che mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. E gli uccelli del cielo vennero e la mangiarono. Un altro cadde in luoghi rocciosi, dove non c'era molto terra, e subito spuntò, perché non c'era un terreno profondo. Ma quando si levò il sole, fu riarsa, e poiché non aveva radice, si seccò. E un altro cadde tra le spine, e le spine crebbero, la soffocarono, e non diede frutto. E un altro cadde in buona terra, e portò frutto che crebbe, e si sviluppò, e rese l'uno 30, l'altro 60, e l'altro 100. Poi egli disse loro, chi ha orecchi da udire, oda. Non spiegherò questo fino al versetto 10, dove è Gesù stesso che la spiega. Però, qualche cosa da notare qui. Gesù conclude dicendo, chi ha orecchi da udire, Oda, se tu hai capito qualcosa da questo, ascolta, prendi, afferra, metti in cuore, prendi quello che hai capito, non lasciare che entra e esce. Se qualcosa ti ha colpito, se tu hai capito, prendi, non sprecare quello che vi sto dicendo. Quando Dio ti parla, ascolta. Quando Dio ti parla di qualunque campo, non chiudere la porta. A volte Dio ci parla tramite la coscienza. E dentro di noi sappiamo che non... Ascolta! Non andare contro la coscienza. Che cosa succede quando andiamo contro la coscienza? Che cosa succede quando andiamo contro coscienza? Che cosa succede alla coscienza? Diventa sempre più debole. Sempre più debole. Prima era un ottimo freno da proteggerci da cose che ci avrebbero danneggiato, ma man mano che non l'ascolto, indebolisce, indebolisce, indebolisce e la sua voce diventa una vocina che non sento più. E uno si chiede, ma come osa fare quello? Certe persone che fanno cose abominevoli, ma come osa? Io non potrei. Se tu smetti di ascoltare la tua coscienza, tu potresti. La coscienza è da Dio. E a volte Dio ci parla tramite la coscienza, parla tramite altri che ci dicono no, attenzione, attenzione. Ci parla tramite la lettura, ci tramite un insegnamento. Se Dio ti parla, ascolta, non trascurare, non rimandare, non dire sì, è vero. No, ascolta di cuore. Uno dei nostri sbagli più grandi è quello di trascurare quando Dio ci parla. Se Dio ti parla di un peccato, non fare, sì, hai ragione. No, ravvediti, confessa quel peccato. Se Dio ti mostra qualcosa che dovresti fare, mettiti da fare. Se ti mostra un cambiamento, fai quel cambiamento. Ascolta, per mettere in pratica quello che Dio ti dice. Così Gesù parlava alla folla e sapeva, ci saranno alcuni in questa folla che qualcosa capiranno. Quindi, chi ha orecchi da udire? Oda. Tu saprai. Qualcosa ti ha colpito? Allora, ascolta di cuore. Non rimandare. Allora, a quel punto Gesù finisce l'insegnamento, lascia la folla e parla solo con i suoi discepoli. E spiega loro che non tutto quello che dice sarà comprensibile alla folla. Infatti, l'uomo naturale, l'uomo senza Dio, non può capire tante cose di Dio. Può capire intellettualmente, non è difficile, ma la verità spirituale non arriva al cuore. In 1 Corinzi 2, vi leggo io questo, da 13 a 15, leggiamo che l'uomo naturale, senza Dio, non può capire le verità di Dio, sono follie per lui. Cioè, li sente, ma non hanno senso. Questo vuol dire che non li comprende in senso spirituale. Quindi leggo 1 Corinzi 2, 13 a 15. Di queste cose anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole spirituali. Ora, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, ed egli non è giudicato da alcuno. Quindi l'uomo naturale non riesce a ricevere le cose dallo Spirito di Dio, perché sono follia per lui. Cioè, intellettualmente capisce, ma non hanno senso. Allora, questo è vero. Quindi, alla luce di questo, dopo che Gesù aveva parlato con la folla, porta i suoi discepoli in disparte e spiega a loro quello che aveva detto solo in parabole alla folla. Perché non era dato alla folla di capire i misteri di Dio. Leggo 10 a 13. Ora, quando egli fu solo, coloro che gli stavano attorno con i dodici lo interrogarono sulla parabola ed egli disse loro, a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a coloro che sono di fuori, tutte queste cose si propongono in parabole, affinché vedendo, vedono ma non comprendono, udendo, odono ma non intendono, che talora non si convertono e i peccati non siano loro perdonati. Poi disse loro, non comprendete questa parabola? E come comprenderete tutte le altre parabole? Quando leggiamo dell'uomo naturale che non capisce le cose dello Spirito di Dio, ricordate che ognuno di noi è nato e cresciuto come uomo naturale. Mai dovremmo dire, ma io capisco. Se tu capisci perché Dio ti ha aperto gli occhi. Vanto non c'è. Che stoltezza chi si vanta di quello che aveva ricevuto. Di natura nessuno di noi voleva Dio. Di natura non volevamo Dio, non cercavamo Dio, eravamo contenti, per modo di dire, lontani da Dio. E se Dio avesse scelto di lasciarci nel nostro peccato, di lasciarci di quello che era il nostro desiderio naturale, perché non volevamo Dio, non ci avrebbe fatto alcun male. Non ci avrebbe fatto alcun male, era il nostro desiderio. Ci avrebbe lasciato dove volevamo essere, ma per grazia, solo per grazia. Dio tocca il cuore di alcuni, cambia i loro cuori, apri i loro cuori a voler Dio. E per tutti qui, Dio permette di sentire quanta gente fuori non sentono, non hanno mai sentito. E dove dice, in Romani 1, dove dice che la natura stessa ci mostra la divina potenza di Dio. Romani 1. E se tu vedi la meraviglia della natura, è una grazia di Dio. Allora, pensa a chi ha fatto tutto quello. Quindi, quando Dio sceglie di prendere una persona che non vuole Dio e opera nel suo cuore, la giustizia è lasciarli dove stanno, la grazia è di operare. Questo non è una cosa meritata, ma è quello che Dio fa. Se qualcosa hai capito, è una grazia, aggrappati a tutto quello che hai capito e non è per merito tuo. Notate nel versetto 13 che Dio riprende i discepoli perché non comprendevano la parabola. Avrebbero dovuto comprendere la parabola perché avevano già ricevuto altri insegnamenti da Gesù. Quanto spesso abbiamo noi cuori intontiti? Quanto spesso Dio ci presenta una situazione e potremmo avere fede da capire, sì, ma tu puoi fare, e invece non valutiamo la fede, valutiamo con i nostri calcoli. O vediamo la cosa escludendo Dio. Noi abbiamo imparato nel matrimonio che spesso abbiamo discorsi e escludiamo Dio. Cioè, per noi questo è gravissimo e purtroppo cadiamo. Cioè, facciamo un discorso e valutiamo. E poi ci guardiamo e diciamo, ma dove c'entra Dio? Abbiamo valutato solo con mezzi umani, come qualunque non credente avrebbe potuto calcolare. Si calcola il costo, i tempi, gli impegni necessari, quanto abbiamo disponibile. No, non è possibile. Ma Dio? Dove è Dio in questo? Così dice vari salmi, lo stolto dice in cuore suo, non c'è Dio. E se io faccio un calcolo di cosa è possibile e non tengo dentro Dio nel calcolo, io sono lo stolto che dice non c'è Dio, nei miei calcoli non c'è. E Dio mi mostra questo. Quindi Gesù riprende loro. Grazie a Dio possiamo comprendere, ascoltiamo. Adesso Dio, Cristo Dio, arriva a spiegare questa parabola. E attenzione, non solo ha spiegato loro, ma ha guidato Marco a metterlo nella Bibbia. Cosa vuol dire? Che sta spiegando a noi. Quindi se tu stai leggendo questo, tu ricevi la grazia di sentire quello che Gesù non ha detto alle folle. Ricordati quello. Questa grazia che Gesù non ha dato a tutti, sta dando a te, se tu ascolti questo. Leggo dal versetto 14. Leggo un versetto alla volta. 14. Il seminatore è colui che semina la parola. Ok, mi fermo subito per cui il seme è la parola di Dio che viene annunciata. Il seminatore semini la parola, ma specificamente, perché va a non credenti, sta seminando il messaggio dell'Evangelo. Quindi, questo sta parlando che l'Evangelo, la parola di Dio, specificamente che riguarda la salvezza, giudizio e perdono in Cristo, che viene annunciato, questo è il seme che viene seminato. Gesù Cristo è il grande seminatore, ma si serve di persone. Romani 10 parla di quello. Chiunque invoca il nome del Signore può essere salvato, ma come possono invocare se non hanno creduto? Come possono credere se non hanno sentito? Dio annuncia l'Evangelo tramite noi. Siamo la luce del mondo. Quindi noi siamo seminatori quando parliamo dell'Evangelo alle persone. Il seme è sempre buono in sé. Il seme contiene vita in sé. C'è la germoglia. Però se si arriva dove non c'è terra, quella vita muore. Non produce nuova vita, una nuova pianta. Cioè il seme è valido, ma se arriva dove non c'è acqua, non produce frutto. Quindi teniamo quello in mente. Allora, a questo punto Gesù spiega i quattro tipi di terreni che ci sono. Leggo versetto 15. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola e dopo che l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata nei loro cuori. La terra lungo la strada è la terra abbattuta da tante persone che la calpestano. È una terra durissima e il seme non entra. Non entra. Resta sulla superficie. Subito viene Satana, un altro evangelo come gli uccelli che vengono subito a mangiare quel seme. Non resta. Non resta. E così queste persone sentono, non entra nulla e viene portato via. Quindi non è che si ricordano di questo dopo 2 anni o 3 anni. No. Non ricordano nulla. Proprio il cuore è duro e non entra per nulla. Tanti dei farisei erano così, sentivano dei miracoli e anziché essere meravigliati del miracolo, chi ti ha detto di portare il tuo lettuccio il sabato? Colui che mi ha guarito, ma non sa che è sabato? Cioè, scusami, colui che mi ha guarito miracolosamente? No, passa tutto, non notano niente. Quello sarà il Cristo, ma no, niente. Quindi, una persona così vive la sua vita senza Dio, senza riconoscere che è senza Dio. Adesso 16-17, secondo tipo di terreno che serve un suolo roccioso. E parimenti, quelli che ricevono il seme su un suolo roccioso sono coloro che, quando hanno udito la parola, subito la ricevono con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. E quando sopravviene la tribolazione o la persecuzione a causa della parola, sono subito scandalizzati. Allora, il primo gruppo non sentono nemmeno, cioè non affare nulla, proprio interescono. Questi sentono, sanno, questo viene da Dio, sanno, questo viene da Dio, sanno, questa è la verità. Riconoscono che questo è il messaggio di Dio che porta grandi benedizioni. E hanno gioia, che bello, sto sentendo le verità. Hanno gioia, però non hanno radici. Non arriva al cuore. Riconoscono intellettualmente, Dio li apre gli occhi fino a un certo punto. Questo è da Dio, questo è vero. Mi rattrista quante persone ho avuto qui in casa, a tavola, spiegando l'Evangelo e sono rimasti colpiti. Colpiti. Grande gioia di leggere, ogni settimana venivano con gioia, ma non era in cuore e quando c'erano le persecuzioni o tribolazioni a causa della parola si sono ritirati, non c'era alcun frutto, perché non c'era la salvezza. Cioè loro vedono, questa è la verità, ma non vedono, vale più di tutto, vale più di tutte le persecuzioni e tribolazioni, non vedono quello. Quindi quando arrivano il costo, scappano. Non hanno vera vita spirituale in loro, non sono salvati, attirati, ma non salvati. Adesso leggiamo di quelle che cadono tra le spine, 18-19. E quelli invece che ricevono il seme fra le spine sono coloro che odono la parola, ma le sollecitudini di questo mondo, l'inganno delle ricchezze e le cupidigie delle altre cose che sopravvengono soffocano la parola e questa rimane infruttuosa. Anche questi non sono salvati. Questi sono molto simili a quelli prima in quanto sentono la parola e sanno che è la verità. Quello sul sentiero no, questi capiscono, questo è da Dio, ma sono talmente prese con le sollecitudini del mondo, le ricchezze, eccetera, che viene, la parola resta lì, ma poi viene soffocata. Allora, sollecitudini di questo mondo sono i tantissimi pensieri, problemi, devo fare questo, devo finire quello, devo completare quello, sempre cose. Che vuol dire che non c'è tempo di meditare, ma sì, ma cosa importa se io muoio, mi troverò davanti a Dio, io ho bisogno del perdono. No, non c'è tempo, siamo soffocati, dovrei leggere la Bibbia, ma devo finire quello, devo finire quell'altro. E queste cose soffocano la parola di Dio. L'inganno delle ricchezze e le cupidigie delle altre cose distruggono il seme della parola in noi. Le ricchezze promettono soddisfazione del cuore. La cupidigia promette soddisfazione del cuore. E così, cercando la soddisfazione là, non posso cercare nella parola. Non puoi cercare. Un uomo non può cercare la soddisfazione nella moglie e in un'altra donna. Non funziona. Non funziona. Un atleta non può cercare la soddisfazione nella medaglia di oro e nella vita senza fatica dove non fa allenamento. Non puoi. Non puoi cercare io, oh, voglio medaglia di oro, ma voglio anche una vita dove non devo alzarmi e fare allenamento. No. O lo cerchi là o lo cerchi qua, ma non puoi cercare in tutti e due. E non puoi cercare nelle cupidigie della vita, nel successo, nei piaceri del mondo e anche in Cristo. Non puoi. E quindi il seme viene soffocato da queste cose. Sollecitudine, mamme in casa, padre con mille impegni, devo fare questo, devo fare quello, e non c'è tempo, non c'è, e soffoca la parola. E anche qui non c'è alcun vero frutto. Non c'è alcun vero frutto, non c'è vera salvezza. Adesso arriviamo a coloro che sono un buon terreno. Cioè il buon terreno che fa crescere il seme. Leggo il versetto 20. E quelli che hanno ricevuto il seme nel buon terreno sono coloro che odono la parola, la ricevono e portano frutto. Chi il 30, chi il 60 e chi il 100. La prima cosa da notare è che Gesù chiama il buon terreno coloro che odono la parola. Cioè odono col cuore, sentono col cuore quello che viene detto. E non solo, ma dice, odono la parola, la ricevono. Nella Bibbia ricevere non è, ok, ho capito, no, no, tu la prendi dentro di te e lo fai con tutto il cuore. E poi dice, portano frutto, chi il 30, chi il 60 e chi il 100. Questo è importantissimo. Quando Dio salva una persona, quella persona porterà frutto nella sua vita. Quando c'è vera salvezza, ci sarà vero frutto. Se non c'è vero frutto, non c'è vera salvezza. Questo perché la salvezza non è che io ho deciso di credere in Cristo. Io ho deciso di seguire la Bibbia. Non è quella la salvezza. Non è una decisione. Tu non decidi. Chi pensa, ma la salvezza è decidere? No, non è decidere. La salvezza è che Dio ti dà un nuovo cuore. Noi crediamo perché Dio ci ha dato un nuovo cuore. E Dio inizia un'opera in chi salva e Dio porterà compimento, quindi la persona porterà frutto e sarà santificata. Filippesi 1,6 dice, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Quando Dio salva, non è che salva per lasciare lì senza frutto, no, lui porta avanti la sua opera fino al compimento. Questo perché ha creato una nuova creatura, quindi la salvezza non è che ho deciso di credere in Cristo, ho deciso di seguire Cristo. Non è la salvezza quello. Vi leggo della salvezza in 2 Corinzi 5, 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. Quanto è importante che comprendiamo che la vera salvezza non è semplicemente che l'uomo sceglie di seguire Dio, ma è Dio che crea una nuova creatura. E perciò ogni vero credente avrà frutti nella vita. Qui Gesù dice, per un seme chi produrrà il 30, che è già tanto, chi 60 e chi 100. Non dice produrrà uno, alcuni due, no. Il minimo che dice è 30. La vera vita cristiana produce frutto. Ci sono tantissime persone che dicono di essere credenti, ma tu guarda la loro vita nell'arco degli anni e tu dici, ma dov'è il frutto? Dov'è il frutto? Vanno avanti anno dopo anno dopo anno, ma chiaro frutto non c'è. Non c'è. Gesù dice in Luca 6, 46, perché mi chiamate signore, signori, e non fate quello che dico? Cioè, perché dite, ah, siamo figli di Dio, ma non c'è frutto nella tua vita? Tanti di coloro che si dichiarano credenti non sono veramente salvati. Gesù parla di questo in Matteo 7, in Luca 13. Molti diranno, signore, signore, io non vi ho mai conosciuto. Quindi la prima domanda è qui, tu hai chiaro frutto nella tua vita? Ricordate, il frutto non produce la salvezza. La salvezza produce frutto. Giacomo 2, quando parla della fede senza le opere, è morta, perché se una cosiddetta fede non produce opere, frutto, è una fede morta che non può salvare. Perché la vera fede produce opere. Allora, hai frutto nella tua vita? Riconosci un frutto? Sarebbe che tu regolarmente riconosci il peccato e lo confessi. Questo è il frutto. Che tu regolarmente riconosci il tuo peccato e lo confessi. Che usi i tuoi doni spirituali. Che hai le labbra che confessano ringraziamento e lode a Dio. Che sei una luce. Se tu dici non posso dire sì, la soluzione non è allora non sono salvato, non è la soluzione. No. La soluzione è di confessare il tuo peccato. Signore, come sto vivendo non c'è chiaro frutto. Perdonami, perdonami. Corri a Cristo. La soluzione, allora non sono salvato. No, la soluzione è di correre a Cristo. Questa è la soluzione. Non serve nulla a dire, allora non sono credente. No, vuol dire correre a Cristo. Cristo, non so, dal mio passato non si può dire veramente che c'è frutto, ma io voglio frutto, io voglio Cristo, io voglio il perdono senza ombra di dubbio, quindi perdonami e io voglio guardare a te, e io voglio una vita trasformata. Non solo sì, no, dovrei migliorare, non parlate così, non si usa condizionali, dovrei cambiare. Non devi essere disperato, devi correre a Cristo, perché in Cristo c'è perdono. Prego che possiamo tutti esaminarci. E quando riconosciamo che non c'è chiaro frutto, che possiamo usare questo per ravvederci, umiliarci davanti a Dio, perché Dio produrrà frutto in noi. Per me, capire che ci sono quattro tipi di terreno mi dà immensa libertà di evangelizzare senza stancarmi. Perché riconosco che i risultati non dipendono da me. Io devo gettare, espandere il seme vero che contiene il germoglio, che nella terra giusta produrrà vera vita e frutto, ma io non posso determinare il terreno, io devo gettare in ogni terreno che passa. Sarà Dio a produrre. E questo mi libera di evangelizzare senza stancarmi. Senza stancarmi. Abbiamo fatto un calcolo in casa qualche giorno fa e non voglio sbagliare, ma io credo che in casa nostra sono stati intorno a 1000 persone. nelle case, ma se contiamo Bologna, allora se contiamo anche Bologna, sì, intorno a 1.000 persone in casa, non sono pochi, non credenti, per sentire l'Evangelo, sono tante, 1.000 persone in casa, se non è 1.000 è più di 900, sono tantissimi. E la stragrande maggioranza non era terra buona. Cosa faccio? Vado avanti seminando. Se Dio ci dà vita, spero di avere un altro 1.000 persone in casa per sentire l'Evangelo o per strada, non importa dove, non importa dove. Perché a me spetta solo gettare il seme in modo fedele. Il terreno dipende da Dio. Viviamo per avere il frutto in tanti aspetti della vita. Allora, voglio passare subito a versetti 21 a 23, in cui Gesù parla dell'importanza di essere luce nel mondo. Questo fa parte di portare il vero frutto. Essere luce fa parte di portare il vero frutto. Leggo dal 21. Disse loro ancora: si prende forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? Non la si mette piuttosto sopra il candeliere? Poiché non c'è nulla di nascosto che non sia manifestato, né nulla di segreto che non sia palesato. Se uno ha orecchi da udire, oda. Il punto semplice di Gesù in questi versetti è che chi riceve la grazia di ricevere la luce deve farla vedere agli altri. Se Dio ti ha aperto gli occhi, che tu hai compreso quando Dio parla, se hai ricevuto questa grazia di vedere la luce, tocca a te trasmettere questa luce agli altri, di vivere. Questo è lo scopo della vita cristiana. Lo scopo della vita cristiana è di far conoscere Dio agli altri, di essere luce nel mondo, di seminare la parola. È una grazia poter capire e tocca a noi far capire agli altri. Sarebbe assurdo ricevere la luce in un ambiente tutto di tenebre e metterlo sotto il moccio o sotto il letto. No, lo metti in auto che altri la vedono. E poi, ricordate, noi saremo giudicati per quello che facciamo con quello che riceviamo. Perciò, sapendo che saremo giudicati per tutto quello che abbiamo fatto, viviamo in modo da spargere la luce. Tu ascolti con cuore quello che Dio ci dice tramite la sua parola. In questa chiesa riceviamo molto, abbiamo la parola di Dio al centro. Abbiamo tutti ricevuto moltissimo. Cosa fai con quello che hai ricevuto? Quanto ha trasformato la tua vita? Quanto ha trasformato la tua vita? Come tratti i tuoi peccati? Come ti comporti? Come reagisci? E come ti impegni? Tu ascolti di cuore quello che Dio ci dice tramite la parola, tu la metti in pratica, prego che possiamo essere non solo uditori, ma facitori. Chi ha orecchi da udire, Gesù dice, oda, oda, ascolta con cuore. Poi, da versetto 24-25, troviamo un avvertimento molto forte che Gesù dà, che dovrebbe cambiare il modo che viviamo. Seguite mentre leggo da 24 e 25. Disse loro ancora: fate attenzione a ciò che udite. Con la stessa misura con cui misurate, sarà misurata a voi, e a voi che udite sarà dato di più, poiché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Ricevere la verità di Dio è un'immensa grazia, un dono che Dio ci dà, che ha grande valore. Quando Dio ci dà un dono, in questo caso Dio ci fa capire la sua verità, diventiamo responsabili di vivere quella verità. Gesù in questo versetto ci dichiara che se noi non viviamo quello che abbiamo ricevuto, Dio ci toglierà via quello che abbiamo ricevuto. In altre parole, non si può essere neutrali con la parola di Dio. O tu cresci, o tu ricevi e tu cominci ad aggrapparti a quella verità e camminare in quella verità e tu diventi più come Cristo, o tu andrai indietro. Nessun credente rimane neutrale. Nessun credente rimane neutrale. Quando Gesù parla del fatto che con la stessa misura con cui misurate sarà misurato a voi, sta parlando del giudizio finale. Quando viviamo così, cambia come viviamo, se ricordo questo. Per esempio, se viviamo senza misericordia, siamo pronti a condannare, ma non è giusto, guarda questo. Se non abbiamo misericordia, Dio dice altrove, Gesù dice, non riceveremo misericordia al giudizio. Questo è terrificante. Non ricevere misericordia al giudizio. Quindi tu sei duro e cattivo, e se uno sbaglia nei tuoi confronti, sei cattivo con quella persona, sei duro e non hai misericordia. È grave. Se tu non riesci a perdonare, io non riesco a perdonare, dovresti avere terrore. Terrore. Se tu non riesci a perdonare, tu non sarai perdonato. Questo viene detto più volte. Matteo 6, appena dopo il Padre nostro, la preghiera, Gesù dice, chi non perdona non sarà perdonato. Viene ripetuto Matteo 18, viene ripetuto, chi non perdona di cuore non sarà perdonato, perché se tu non riesci a perdonare, vuol dire tu non hai visto i tuoi peccati. Tu puoi dire che sei credente, non vale nulla. Tu non hai visto i tuoi peccati se tu non riesci a perdonare gli altri. Quindi se tu dici, ma io non riesco a perdonare, corri a Cristo per essere salvato tu. Perché se tu vedi il tuo peccato, e se non vedi non sei salvato, non ti importa nulla i peccati degli altri, tu sei schiacciato sotto il peso del tuo peccato e tu vuoi più di qualsiasi cosa il perdono che si trova in Gesù Cristo. E quando tu vedi quel peso che viene tolto e messo addosso a Gesù, tu puoi perdonare gli altri. Tu puoi perdonare gli altri. Con la stessa misura che misurate, con cui misurate, sarà misurato a voi. Quando la nostra vita è una vita di bontà, una vita di misericordia, una vita di amore per gli altri, questo vuol dire che abbiamo capito la bontà, la misericordia di Dio verso di noi. È l'unico modo di vivere così. Poi Gesù dichiara una cosa importante, questo. A voi che udite sarà dato di più. A voi che udite sarà dato di più. Se voi, ascoltando la parola, vi aggrappate alla parola, ricevete la parola, accogliete la parola, Dio vi darà sempre di più. Dio dirà sempre di più. Qui è meraviglioso questo. Vi darà sempre di più. Quando una persona cammina nella verità che ha sentito, Dio darà ancora più verità a quella persona, in modo che può camminare sempre più come Cristo. Così cresce a conoscere Dio di più. Che meraviglioso. Conoscere Dio è meraviglioso. Conoscere Dio è quella gioia. Cioè, oggi sono diventato più vecchio. Ho 64 anni. E non è giovane. Scusami, non è vecchissimo, ma non è per nulla giovane. E io so che la morte quando arriverà, non lo so. Tanti dei miei parenti sono... erano già morti alla mia età. Tanti, la maggioranza, quasi. E credo che sì. E quindi, io non so se ho tanti anni ancora o pochi, non importa. So che Gesù ha pagato per me. Gesù ha pagato per me. E quindi, perché conosco Dio, conosco Cristo, so quello che ha fatto per me. Questo alleggerisce moltissimo. E quando dice, questo è importante, a chi ha sarà dato, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Ok, se tu hai quello che Dio ti ha dato e hai nel senso che lo usi, ti aggrappi, Dio ti darà di più. Ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Ma scusami, se non ha, qui dice che sarà tolto. Perché tu hai sentito la parola di Dio. Hai sentito e hai capito, ma non hai messo in pratica. Allora, dove ho visto questo nei miei 64 anni di più? Parlo di anni fa e poi negli anni. Figli di credenti che crescono in chiesa e ricevono moltissimo, però non la prendono in cuore, Però ha visto che hanno ricevuto, all'inizio hanno certi vantaggi nella vita. Così dice 1 Corinzi 7, credente sposato con non credente, e dice non mandarlo via, o mandarla via perché? Perché il non credente è santificato nel coniuge, altrimenti i vostri figli sarebbero impuri. E quindi quando i figli sono in casa c'è una certa presenza e protezione di Dio su di loro. Quando escono di casa quello sparisce. E io crescendo ho conosciuto tanti nella mia chiesa, un grandissimo gruppo di giovani, eravamo in 60 giovani. E tutti, più o meno tutti, due o tre no, ma la maggioranza, tutti in famiglie cristiani, non tutti hanno accolto per conto loro Cristo. E quanto è stato brutta le loro vite, spesso più brutte di quelle di famiglie non credenti. Perché avevano, era stato tolto quello che avevano perché non hanno afferrato. Quindi, e questo è uguale quando noi evangelizziamo e abbiamo visto negli anni quante persone in questa casa che sono venuti anche per studi biblici hanno visto, ma poi come la roccia, oh, mi costerà troppo. Quindi quello che avevano ricevuto dopo la loro vita fa naufragio. Perché non hanno visto, ma non hanno tenuto. In secondo Pietro capitolo 2, versetto 20-22, leggo io, è come quando il seme cade sulla terra rocciosa. La persona riconosce, ah, questo è da Dio, questo è meraviglioso, e c'è una certa gioia iniziale nella vita, un zelo, forse la persona va a evangelizzare, vuole parlare di Dio, ma non c'è radice. E poi prima o poi torna, ma non torna rovere, torna peggio. Torna peggio, leggo quel brano, secondo Pietro 2, 20-22. Quelli infatti che sono fuggiti dalle contaminazioni del mondo per mezzo della conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, se sono da questi di nuovo avviluppati e vinti, la loro ultima condizione è peggio della prima. Poiché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, anziché, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato. Ma è avvenuto loro ciò che dice il vero proverbio. Il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a voltolarsi nel fango. Molto spesso, uno che arriva vicino all'Evangelo o perché è cresciuto in una casa, famiglie di credenti o perché comincia a frequentare la chiesa o sente, lascia vari peccati. E è fuggito dalla contaminazione del mondo per mezzo della conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo. Una conoscenza intellettuale che comunque basta per poter evitare certi peccati. Ma se non si aggrappa a Cristo, quello che ha viene tolto, e la sua condizione ultima è peggio di quello che era prima. Quindi questo è un fortissimo ammonimento per noi tutti quando Dio ti parla. Non dire è vero, sì, dovrei. No, aggrappati a quella verità, metti in pratica. Quante volte non mettiamo in pratica? Quante volte trascuriamo? Dio ci parla e trascuriamo. Non rifiutiamo, non è vero, no, no. È vero, sappiamo che è vero, ma non mettiamo in pratica, richiede cambiamenti drastici. Cambiamenti drastici. Se una buona mamma scopre, manda un annuncio, in qualche modo scopre che del cibo che offre tutti i giorni ai suoi figli è contaminato e porterà grave malattie per la vita al figlio. Cosa fa una buona mamma? Ha ancora una scorta in casa e il loro cibo preferito e non costa più di tanto. Cosa fa una buona mamma che scopre che quello è contaminato? Ha già una scorta che durerebbe un altro 4 settimane. Cosa fa? La usa? Una buona mamma non dice, sai, sì, è vero, non, sai, sarebbe meglio non offrire questo a loro. Ma cosa fa una buona mamma? Dice, no, non mi importa, togli, mamma, c'è il nostro preferito. No, non potete mai più toccare quel cibo. Ho scoperto che è pieno di veleni. pieno di contaminazioni. Quante volte sentiamo dovrei prendere più tempo del Signore, dovrei cambiare il programma, dovrei cambiare compagnia, dovrei fare quello e non lo facciamo. Chi ha orecchie da udire, oda. Chi ha orecchie da udire, oda. Prendi il cuore, non rimandare, prendi seriamente. Allora, questa parabola di Gesù delle quattro terreni certamente parla della salvezza. E quella è la prima cosa. E quindi ci dà una grande libertà di spargere il seme a tutti. E crescerà quando arrivi su quel terreno che non si può sapere in anticipo, ma Dio sa. Però c'è un'applicazione per noi, questo. Chi ha orecchi da udire, oda. Dio ci parla costantemente nella lettura, parlando fra di noi, nei sermoni, Dio ci parla. Tu cosa fai quando Dio ti parla? Tu dici, è vero, o ti metti a aggrapparti a quella verità? Cosa fai? Cosa faccio? O che possiamo essere un popolo che non è un uditore soltanto, ma un facitore della parola. O che possiamo aggrapparci alla meravigliosa parola di Dio, che ci spiega tutto quello che riguarda la vita e la pietà, che ci dà tutto, ci illumina la via. La parola di Dio è una lampada sui nostri piedi, una luce sul nostro sentiero, ci aiuta a camminare in tutti i giri della vita. Però dobbiamo prendere, perché se io non prendo, cosa succede? Chi non ha, gli sarà tolto anche quello che ha. Io posso avere 20 anni di insegnamento, ma pochissimo viene messo in pratica. Perché non prendo di cuore. O che possiamo essere scossi finché c'è tempo di prendere di cuore tutto quello che Dio ci dà per camminare effettivamente in quel poco tempo che rimane finché non vedremo Gesù Cristo. È poco tempo. Viviamo per Lui, preghiamo. Signore nostro, qui forse più di qualunque cosa io vedo il cuore di Gesù Cristo, che ripetutamente dice, chi ha orecchi da udire, oda. Ascolta! Gesù desiderava profondamente che ognuno ascoltasse. Ci chiama, ci esorta ad ascoltare di cuore, non solo di essere bravi intellettualmente a sentire, ma di umiliarci e di aggrapparci a tutto quello che ci dai, ogni briciola, ogni pezzo di cibo spirituale che possiamo prendere pienamente e far diventare nostra, che possiamo aggrapparci, credere e vivere le verità che ci dai, perché poi tu ci darai sempre di più. Solo tu hai quello che il nostro cuore desidera. E ti prego che possiamo riconoscere l'inganno del mondo, l'inganno del nostro stesso cuore, che possiamo credere in te. Grazie per la Chiesa, che è benedizione poter appoggiarci a vicenda, incoraggiarci, stimolarci, riprenderci, ammonirci, insegnarci, pregare gli uni per gli altri. Grazie. Grazie per la tua parola. Grazie per lo Spirito Santo. Vogliamo camminare nella luce veramente, sempre di più. Grazie per la grazia che abbonda in noi, non vogliamo disprezzare quella grazia. Grazie che non dobbiamo noi creare la salvezza crei tu. Dobbiamo impegnarci da quello che abbiamo ricevuto per avere una vita piena di frutti di giustizia. E ti prego quello. Grazie per la tua parola, grazie per un Signore e Salvatore come Gesù Cristo. Grazie per la tua opera in noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.